www.readyjoe.it e la storia continua. Storia del Lago Maggiore. Il Lago Maggiore e la sua storia. La storia più remota di Sesto Calende, primo centro abitato del Lago Maggiore, se ci si arriva dal Ticino, è spiegata dalle radici del suo stesso nome. E dopo incerte e generiche attribuzioni ai romani, si è arrivati a una spiegazione che sembra più convincente. Il nome di Sesto o Sestio era particolarmente diffuso in epoca romana e addirittura si parla del ritrovamento proprio fra Sesto e Taino di lucerne fittili con impresso il marchio di fabbrica Sextus. Rimane da spiegare il Calende. Probabilmente era l'antica denominazione di una località posta alla confluenza del lago col Ticino. Se ne accetta l'etimologia celtica, il nome deriverebbe da Cal, che è porto, e Lenta, la roggia che nasce a Lentate e raggiunge il Ticino poco sotto il ponte. Anche nella storia di questo centro e di tutta la parte bassa del lago si mescolano le radici celtiche e romane su un più antico substrato indigeno che alcuni studiosi chiamano civiltà di Canegrate. Le lucerne col marchio di fabbrica sono le testimonianze di una delle attività più antiche della zona, strettamente legate alla presenza del fiume. Altri manufatti vitri ritrovati presso Lisanza vennero usati purtroppo come abbeveratoi per polli. Nel 1129, in un documento di concessione di alcune proprietà sul lago a Giovanni Maria Visconti di Milano, si stabilisce un compenso annuo che comprende anche la fornitura di vasi di vetro, evidentemente prodotti nella zona. Dal letto del fiume e dalle rive del lago si ricavano sassi quarzosi detti cogoli, usati per fare il vetro. A Sesto esistevano poi parecchi mulini per la macinazione dei sassi quarzosi pescati. L'industria della trasformazione dei cogoli era associata a quella dell'esportazione di questo materiale, che doveva essere abbondantissimo, fino alle vetrerie di Venezia e di Murano. I sassi erano trasportati su barconi a fondo piatto, anche questi fabbricati fino al 1915 in un cantiere di Sesto, insieme con i cavalli che avrebbero trainato le barche controcorrente nel viaggio di ritorno. Il percorso da Sesto a Venezia durava non meno di una settimana. Nel Settecento il commercio dei cogoli cessò e un secolo più tardi subì un ridimensionamento anche l'industria vetraria. Alla produzione di raffinati cristalli, all'uso di Boemia e di Francia, molati e incisi, si sostituì quella delle bottiglie damigiane e invece dei cogoli tritati si incominciò a utilizzare le sabbie silicee del Ticino. La causa principale di tutto ciò sta certamente nella concorrenza dei manufatti boemi, probabilmente più graditi ai funzionari dell'Imper Regio Governo. Maggior fortuna è arrisa a un'antica fabbrica di idrovolanti, nata ufficialmente il 12 agosto del 1915, e denominata Società Idrovolanti Alta Italia, la SIAE, dapprima impegnata nella costruzione di velivoli militari, e se ne produceva uno al giorno, e vi erano occupati circa 100 dipendenti. Dopo la guerra, sviluppò la costruzione di idrovolanti e aeroplani civili sotto la guida dell'ingegner Marchetti. Nel 1930 decollarono Orbetello 12 idrovolanti, ISS 55, per la prima crociera atlantica dall'Italia al Brasile. Nel 1933, un'altra squadriglia di idrovolanti prodotti dalla SIAE, i mitici S-55X, effettuò una trasvolata dal Nord Atlantico in formazione. E l'impresa venne condotta a termine brillantemente e decretò il successo della fabbrica di Sesto Calende a livello internazionale. Nel 1938-39 si registrò un vero e proprio boom con 10.000 dipendenti. Attualmente tre stabilimenti dislocati oltre che a Sesto, a Vergiati e Malpensa occupano 3.000 lavoratori e producono idrovolanti, veicoli da turismo e automobili da addestramento, particolarmente apprezzati sul mercato estero. Negli anni trascorsi dalle leggendarie imprese Balbo e dei suoi compagni di volo sono uscite dalla SIAE oltre 11.000 velivoli di quasi 70 tipi diversi, con una lunghissima serie di primati mondiali, alcuni dei quali ancora imbattuti. Antiche vetrerie più recenti fabbriche di idrovolanti e sono tutti segni importanti dello stretto legame tra Sesto e il suo lago. Nel punto in cui questo ridiventa fiume, verso la fine del secolo, venne costruito un ponte di ferro, considerato avveniristico dai cronisti dell'epoca, che ne parlano come il ponte di maggior apertura che oggi esiste in Italia. Immaginiamo a questo punto di incominciare una risalita lungo la sponda lombarda del lago, dopo aver superato il promontorio di Sant'Anna, interessante per la presenza di una fustaia di coniferi con abeti rossi, e si arriva in vista di Lisanza, che è ancora una frazione di Sesto. Qui sopravvivono alcune strutture dell'antico castello, fiorente sotto la dominazione dei Visconti. I francesi, che nel 1644 assediarono Arona, inclusero nelle loro scorrerie anche Lisanza, ne saccheggiarono la rocca, ma il loro rapporto al comando, evidentemente molto impreciso, generò l'equivoco che fosse stata sottomessa niente meno che Alessandria. D'altro genere sono invece le leggende che arricchiscono la storia di Taino, più spostato verso Angera, ai piedi del Monte della Croce. Nella frazione di Cheglio, antico capoluogo, si narra che sia vissuto un eremita dedito alla conversione ai pagani, e alcuni eretici, decisi ad ucciderlo, si avviarono verso il suo ricovero, ma vennero fermati da uno stormo di passeri che con i becchi bloccarono loro la strada scavando una profonda buca. Ancora oggi questa specie di burrone è chiamato la Valle dei Passeri. Tornando indietro invece alle notizie storiche, si sa che Taino, dopo essere stata abitata dai Galli Insubri, fece parte di un'importante stazione militare romana, condividendo perciò le origini e più tardi le sorti della vicina Angera. www.redigio.it e la storia continua.